I piani di Trump per guerre e pace, l'Europa al palo. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
In a stunning announcement, President Trump has called for the United States to take over Gaza.
If we're strong, if we're victorious, peace will come, more peace will come, and it will sweep the day.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati, buon lunedì. Ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia e da parte di tutto il team, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare le ultime ore di grande attualità internazionale? 349-238-6666 il numero da comporre per punteggiarla con domande e commenti. X, nessun logo 24, vero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.08 qui in Viale Sarca a Milano, le 10.08 in punto nella stanza ovale della Casa Bianca, Washington DC, da dove Trump lavora per riportare la pace nei due conflitti, a modo suo. Archiviato il Super Bowl, uno degli eventi sportivi, politico e di spettacolo più importanti della storia di quest'anno naturalmente, archiviato anche il fatto che, segnatevelo sul diario o sul calendario se preferite, il 9 febbraio è il giorno che verrà ricordato e celebrato come il giorno in cui il Golfo del Messico ha cambiato ufficialmente nome, si chiama Golfo d'America. Archiviati questi due aspetti, cosa ci consegnano le ultime due ore di intenso lavoro di Donald Trump tra ordini esecutivi, annunci, inserimenti di dazi e minacce? Una telefonata con Vladimir Putin non confermata e non smentita dal Cremlino. Troppi giovani morti, troppi soldati morti. Così Donald Trump continua a apparecchiare il tavolo della diplomazia con Vladimir Putin, che si dice aperto al dialogo. Attenzione però, mancano due sedie. Quella dell'Europa, che rischia di essere non coinvolta, anzi persino estromessa da un dossier che pure la riguarda direttamente. Manca anche la sedia ucraina, con Zelensky che chiede a gran voce garanzie di sicurezza da Stati Uniti e Unione Europea per potersi sedere al tavolo. Ma il punto è, la troverà una sedia? Nel frattempo, per trovare se non una sedia, almeno uno sgabello, mette sul tavolo le terre rare e altre risorse di cui l'Ucraina sarebbe ricca e le offre in buona sostanza a Donald Trump. Potrebbe il presidente statunitense cedere alla tentazione? Staremo a vedere. Soltanto le prossime settimane ci daranno ragione di come si sta apparecchiando il tavolo negoziale. Venerdì inizia la conferenza di Monaco. Normalmente non ci ha offerto grandi spunti di riflessione e né di successo. Vedremo se saremo smentiti almeno questa volta. E poi l'altro conflitto è la situazione sulla striscia di Gaza. Trump allude alla possibilità di comprarla e cederla almeno in parte a un paese arabo amico. Ma che cosa significa concretamente? E quanto questa immobiliarizzazione, perdonatemi, o mercificazione del dossier palestinese rischia di isolare la stessa America di Donald Trump, ma anche Israele? Insomma, politica internazionale calda, caldissima, e pensate che è solo lunedì. 349-238-6666, partiamo dai dossier. Visto che parlavamo di temperatura politica, beh, in Romania è davvero alta la temperatura, perché si è appena dimesso il presidente romeno Klaus Iohannis a darne notizia sui media regionali dopo che il Parlamento romeno aveva avviato la procedura per un referendum popolare per sospenderlo. Il suo mandato era in scadenza il 21 dicembre scorso, ma era stato prorogato ad interim. fino alla nomina di un suo successore. Dopo, lo ricorderete, il caos delle elezioni presidenziali di fine anno, l'annullamento del primo turno da parte della Corte Costituzionale per presunte ingerenze russe sul voto, che aveva visto quella vittoria a sorpresa di Kalin Georgescu, la star di TikTok che nei sondaggi era dato più o meno al 4% ed era riuscita a racimolare quasi il 30%. In Libia negli ultimi giorni sono state trovate due fosse comuni con i corpi di 49 migranti. Le autorità giudiziarie libiche e la Mezzaluna Rossa, l'equivalente della Croce Rossa nei paesi musulmani, hanno detto che una prima fossa comune con 19 corpi era stata trovata giovedì nei pressi di una fattoria a Gikarra, città nel nord-est del paese, e un'altra con 30 corpi domenica in una zona desertica vicino a Kufra. Siamo nel sud-est, quasi 700 km di distanza. Il tutto sarebbe nato da un'inchiesta della procura libica che stava indagando su un traffico di esseri umani. Secondo i procuratori libici c'era una banda i cui membri hanno deliberatamente privato i migranti della loro libertà, li hanno torturati, li hanno sottoposti a trattamenti crudeli, umilianti e disumani. Se confermata questa vicenda sarebbe l'ennesima tragedia che ha a che fare col dossier migratorio e col tormentato paese libico. Sabato, Estonia, Lettonia e Lituania si sono unite con successo alla rete elettrica europea dopo aver reciso i legami con la rete russa. Ponendo fine alla dipendenza energetica degli stati baltici dalla Russia, stiamo privando l'aggressore dell'opportunità di usare l'energia come arma ibrida nei nostri confronti, e a guadagnarci sarà l'intera regione. A dirlo è il ministro degli esteri, che ha commentato l'abbandono della linea elettrica comune con Russia e Bielorussia da parte appunto di Lituania, Lettonia ed Estonia. A proposito di politica rovente, c'è stato il primo dibattito televisivo faccia a faccia tra Olaf Scholz e Friedrich Merz, socialdemocratico, conservatore dall'altra parte. E lo sapete, ci sono in vista le elezioni il 23 febbraio. La locomotiva tedesca non solo arranca dal punto di vista economico, ma arranca anche dal punto di vista politico, dopo che quel semaforo che per qualche anno aveva data certa stabilità si era spento definitivamente. Tra gli oggetti da contendere, dossier migratorio, lo ricorderete, e anche quella proposta di spezzare il cordone sanitario per votare insieme a AfD, Alternative für Deutschland, proprio sul dossier migratorio. Ebbene, Scholz ha iniziato subito accusando Merz di pensare a una coalizione con l'estrema destra di AfD. Il conservatore ha smentito, aggiungendo che l'AfD è una seria minaccia per la democrazia. E poi, ancora una volta, tra i temi, cosa fare, come rispondere alle minacce di Donald Trump. Vi do conto anche del fatto che durante il fine settimana in varie città tedesche sono scese in piazza centinaia di migliaia di persone che chiedono di marginalizzare Alternative für Deutschland. Nonostante ciò, gli ultimi sondaggi ci danno questi risultati. Prima forza la CDU-CSU con il 31% di intenzioni di voto, AfD rimane al 21% con addirittura un incremento dell'1% e l'SPD al 15%. Verdi al 14%, Linke, la nuova creaturina di estrema sinistra, è al 5%. A proposito di elezioni di politica, ieri si sono svolte in Kosovo le elezioni parlamentari che sono state vinte dal Movimento per l'Autodeterminazione. Più del 90% di schede scrutinate, il partito, che è quello attualmente al governo, che ha partorito il premier Albin Kurti, attenzione però, poco più del 41% dei voti ha guadagnato e quindi ha perso la maggioranza assoluta, peraltro con una chiamata al voto che non ha avuto particolare successo e quindi un astensionismo piuttosto forte. L'analisi di Giorgio Fruscione, ricercatore, analista di ISPI, esperto di Balcani, perché Kurti vince ma perde la maggioranza assoluta. Quali sono le scenari e soprattutto se e come cambieranno i rapporti con la Serbia? Sentite.
La vittoria del partito di Albin Kurti è una vittoria sicuramente netta, ma che impone l'imperativo della ricerca di un partner di governo. Oltre ai partiti che rappresentano le minoranze etniche, ad esclusione però della lista serba che rappresenta i serbi del Kosovo e che si è aggiudicata tutti e 10 mandati nel Parlamento e che Kurti considera espressione dei voleri politici di Belgrado, il partner andrà ricercato anche tra i tradizionali partiti del Kosovo, ma l'unico che in campagna elettorale non ha escluso la possibilità di una coalizione di governo è il Partito Democratico del Kosovo, che con il 22% dei voti è arrivato secondo e rappresenterebbe in questo caso un'alleanza inedita per il futuro governo di Albin Kurti. I rapporti con la Serbia sono sia il motivo per cui l'elettorato ha in maggioranza scelto di sostenere Albin Kurti, sia il motivo per cui il suo partito ha perso circa il 10% rispetto al 2021. Credo che il futuro governo di Albin Kurti continuerà a comportarsi come negli ultimi 4 anni, cercando quindi di far valere lo stato di diritto e quello che è il processo di affermazione a livello interno e a livello internazionale del Kosovo, quindi contrastando quella che Kurti vede come un'intromissione politica e istituzionale da parte di Belgrado negli affari del Kosovo, e questo però avverrà a discapito dei rapporti con l'alleato di sempre, ovvero gli Stati Uniti d'America, che vorrebbero da Pristina un approccio più diplomatico e meno intransigente.
Con l'analisi di Giorgio Fuscione, analista di ISPI, esperto dei Balcani, chiudiamo i nostri dossier internazionali, iniziamo il nostro racconto. Dobbiamo parlare di Gaza, ma dobbiamo fare tappa a Washington DC.
Mi impegno a comprare Gaza. Per quanto riguarda la sua ricostruzione, affideremo ad altri stati del Medio Oriente il compito di ricostruire alcune sezioni. Altri ricostruiranno sotto nostra indicazione. Ma ci impegniamo a entrare in possesso di Gaza e a fare in modo che Hamas non vi faccia ritorno. Penso che ci sia una grande distanza tra quella regione e gli Stati Uniti. Eventualmente valuterò i singoli casi, ma noi qui abbiamo già tante persone e poi il nostro paese è troppo lontano. Sarebbero lontani dalle loro famiglie, dai loro amici. Penso che starebbero meglio nelle vicinanze, in un posto dove possano essere al sicuro. Meritano condizioni di vita migliori. Loro non vogliono tornare a Gaza. Quelli che vogliono tornare lì non hanno alternative. Non vogliono tornare a Gaza.
Modus operandi diplomatico di Donald Trump ci ha abituato a questo genere di lessico e di approccio anche nel primo mandato. Ricorderete quando voleva comprarsi la Groenlandia, poi nel secondo mandato, anche piuttosto recentemente, ipotizzò addirittura una sua presa manu militare e manu militari. Questa volta torna per la terza volta sulla questione Gaza, lo fa con un approccio diverso, ancora una volta da immobiliarista, direbbe qualcuno. Non esclude l'ipotesi di comprarsi la striscia di Gaza. Difficile poter immaginare un'architettura giuridico, istituzionale, economica che permetta naturalmente questa operazione. Antonio Tella, peraltro, mi fa notare, agenzia appena battuta, lo stesso Donald Trump dice: i palestinesi non avrebbero alcun diritto al ritorno in base al suo piano per impossessarsi di Gaza. Ma perché Donald Trump torna su Gaza e perché lo fa in questi termini? Con quale futuro realistico per la striscia? Alessia Melcangi insegna storia contemporanea del Nord Africa e Medio Oriente, Università Sapienza di Roma, analista per ISPI, Atlantic Council. Alessia, ciao, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, Donald Trump torna sulla questione Gaza, lo fa per la terza volta, lo fa da businessman, allude a un possibile acquisto. Al di là delle forme è evidente che per lui è un dossier importantissimo, ma ci sono un paio di rischi giganteschi all'orizzonte. Il primo è di inimicarsi tutta la comunità musulmana e tutti i paesi arabi, isolando anche Israele, ma proprio lui che con i piani di Abramo invece aveva iniziato un virtuoso percorso di normalizzazione di Israele con i paesi arabi. Questo sembra un gigantesco autogol, ci aiuti a capire.
Allora, innanzitutto Trump agisce sempre, come si è detto prima, con un metodo negoziale in cui afferma: voglio la pace, ma lo voglio come appunto intendo io, ossia puntando la pistola fumante sul tavolo con quello che sono in un modo di intendere le relazioni internazionali e diplomatiche, quindi ricatto la forza. Il transazionalismo, no, viene chiamato naked transactionalismo, cioè vuol dire quello puro, da bazar: io do tanto, io prendo tanto. E questo rispecchia la stessa cosa che sta proponendo per la striscia di Gaza. Florida, quindi Trump torna in questo modo con una proposta apparentemente scioccante e insensata, che in realtà sottolinea alcune cose importanti. Innanzitutto vuole mettere a nudo probabilmente alcuni elementi sensibili del mondo arabo, alcune questioni, quindi che la causa palestinese è sostanzialmente stata abbandonata da tempo dai vari paesi arabi, che solo adesso se ne rinteressano, e che soprattutto la questione due popoli due stati è praticamente inesistente, impossibile. Inoltre cosa fa? Forza questi attori, Arabia Saudita e Hamas, che potrebbero essere spinti a rinunciare alla loro insistenza sulla creazione di uno Stato palestinese, accontentandosi quantomeno che i palestinesi rimangano lì. Quindi spara alto, come dire, per raggiungere anche il minimo. Questo potrebbe essere un'idea, stiamo andando ovviamente a tentativi, certo, perché la proposta stessa è scioccante. L'ultima idea che ci viene in mente è una presunzione, ossia quella di deideologizzare il conflitto e arrivare così dritto a rafforzare gli accordi di Abramo, includendo l'Arabia Saudita stessa nella costruzione. Ma siamo veramente ancora, come dire, nel campo delle ipotesi, anche le più improbabili.
In buona sostanza, quello che ho chiamato mercificazione del dossier palestinese significa sfrondarlo da tutti gli aspetti storici, ideologici, etnici, religiosi, renderlo qualcosa di dannatamente concreto, magari profittevole e conveniente agli attori pesi massimi della regione. Il tutto naturalmente non farebbe conto con l'aspirazione del popolo palestinese ad avere uno Stato, ma giustamente Alessia Melcangi, lo ricordo, Università Sapienza, ISPI, Atlantic Council, dice attenzione che de facto la soluzione due popoli, due Stati sta tramontando. Aggiungo a suffragare questa tesi che continuano i raid in Cisgiordania, soprattutto Jenin, Tulkarem, a volte con l'autorità nazionale palestinese. Trump ha tolto le sanzioni ai coloni violenti, quindi sostanzialmente de facto quella soluzione dei due stati sembra un filino più lontana. Domani potrebbe essere una giornata importante, perché Abdallah II sarà ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump. Abdallah II è il secondo no, perdonate il gioco di parole, dopo quello di Al-Sisi. Ricorderete, nella prima seconda volta in cui Donald Trump parla della striscia di Gaza, dice i palestinesi potrebbero essere deportati in Egitto oppure in Giordania. Secco no egiziano, secco no giordano, stizzitissimo no della Lega Araba, che addirittura parla di pulizia etnica. Allora che cosa ci va a fare Alessia Abdallah II a Washington? Nell'ottica di questa mercificazione del vicino Oriente, cosa Trump potrebbe offrire alla Giordania?
Ma in realtà Trump potrebbe offrire l'eliminazione dei debiti o dei rapporti più stretti. La Giordania, diciamo che è uno dei primi paesi dopo l'Egitto ad aver riconosciuto Israele, quindi ha un interesse a mantenere i rapporti con l'Occidente e non riesce a reciderli così in maniera immediata. Ma c'è sempre un forte problema da considerare, e che giustifica questi no repentini. La Giordania ha più della metà della popolazione palestinese, e storicamente, proprio la storia che ci ricorda, che la presenza dell'OLP, no, dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, nel suo territorio stava per trascinare il paese stesso in una guerra contro Israele. Quindi è pericolosissimo far entrare ancora, diciamo, questi profughi, anche perché la situazione dentro è abbastanza instabile, con i gruppi islamisti che comunque spingono e hanno vinto le elezioni. Stesso dicasi per l'Egitto, e per questo risponde violentemente no. L'Arabia Saudita si compatta, e questo è un dato che secondo me va ricordato. Gli ultimi statement ufficiali dell'Arabia Saudita hanno ricominciato a parlare utilizzando terminologie tipiche degli anni 60, fratelli arabi, cioè si richiama nuovamente all'unione. Evidentemente è stato veramente un boomerang questa proposta di Trump.
L'eterogenesi dei fini: cerchi di ottenere qualcosa, ottieni l'effetto contrario. A volte la grande attualità internazionale ci consegna anche questo, ma staremo a vedere naturalmente. Grazie mille Alessia Melcangi, Università Sapienza di Roma, ISPI, Atlantic Council. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, salve.
Intanto continuano le speculazioni su quello che potrebbe essere il futuro della striscia di Gaza. Quanti soldi ci vogliono per ricostruirla? Quanto tempo ci vuole per ricostruirla? Chi andrà a ricostruirla? Chi andrà ad abitarla? A questo punto, visto l'ultima dichiarazione di Donald Trump che dice i palestinesi non avranno diritto a ritornare nella striscia casomai la dovessero abbandonare per la sua ricostruzione. Poco più di 90 secondi. Antonio Talia, sentite.
Piano di ricostruzione che potrebbe richiedere decenni. Secondo le Nazioni Unite, a Gaza ci sono oltre 50 milioni di tonnellate di macerie e rimuoverli costerà fino a 1,2 miliardi di dollari. La Banca Mondiale stima anche che i danni alle infrastrutture ammontano a circa 18,5 miliardi di dollari, e oltre alle abitazioni riguardano tutti i servizi essenziali. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump pongono un problema centrale, strettamente legato alla politica. Chi ricostruirà Gaza e con quali fondi? Le 25 municipalità di cui è composta l'amministrazione di Gaza hanno presentato un piano di ricostruzione di 200 pagine, detto Gaza Phoenix, che oltre alle emergenze più immediate comprende progetti ambiziosi, come isole artificiali in stile Dubai. Ma anche se le municipalità sostengono che Hamas non avrebbe partecipato in alcun modo alla stesura del piano, il gruppo armato è riemerso come l'unica entità amministrativa della striscia, anche dopo il cessate il fuoco. Gaza Phoenix include anche la costruzione di una rete sotterranea per collegare le città di Gaza, una provocazione inaccettabile per Israele, così come l'idea che Hamas possa rimanere al potere. Per donatori stranieri come gli stati del Golfo, la ricostruzione è un'opportunità per esercitare influenza sulla striscia e l'ipotesi può essere valutata positivamente sia dagli Stati Uniti che da Israele. Ma difficilmente Emirati e Arabia Saudita si impegneranno per miliardi di dollari senza un piano internazionale per la stabilità e senza un impegno per qualche forma di autonomia per i palestinesi. Il nodo centrale, quindi, rimane la politica. Chi governerà la striscia? Il think tank americano Middle East Institute traccia varie ipotesi. Una forza di sicurezza esterna guidata dall'ONU o da una coalizione di paesi a trazione araba. Ma altri progetti ipotizzano una forte presenza americana. Ai checkpoint di Gaza, intanto, stanno già emergendo agenzie di contractor privati per la sicurezza.
In tutto ciò, da varie fonti giornalistiche emerge il fatto che Hamas stessa si sta riorganizzando nel post cessate il fuoco, anche a livello di linee di finanziamento. Prima del 7 ottobre del 2023 le fonti di incasso di Hamas venivano identificate in tre grandi tronconi: paesi stranieri, grandi donazioni e il pizzo e i traffici illeciti. Secondo i rapporti pubblici di varie agenzie di intelligence, prima del 7 ottobre Iran e Qatar insieme fornivano a Hamas poco meno del 70% del suo bilancio. Chiaramente parlano di bilancio come se fosse un'entità statale a tutti gli effetti, ma essendoci una grossissima fetta di economia illegale e sotterranea, e uso il termine non a caso evidentemente vista la rete di tunnel, è un termine che perde un po' di significato. Per esempio, Hamas incassava, secondo Forbes, questa è un'inchiesta di qualche anno fa, centinaia di milioni di dollari l'anno con una sorta di pizzo imposto ai residenti della striscia di Gaza, oppure appunto donazioni camuffate come contributi a varie organizzazioni. Non mancavano naturalmente gli interessi per traffici illeciti, truffe, contrabbando, bande di hacker per truffe telefoniche, criptovalute sulle quali Hamas ha messo gli occhi anche da un bel po' di tempo. E poi c'era tutta la storia del Captagon, lo ricorderete, ce ne siamo occupati molto molto spesso, gestito in parte da filoni governativi siriani che finivano in parte anche nelle mani di Hamas. Anche quel pezzo di economia illegale andrà tutta ricostruita, naturalmente. Torneremo a parlare a proposito di economia non illegale, eh? Andiamo a sentire la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
I do believe we're making progress. We want to stop the Ukraine-Russia war, and I want to stop it just because I hate to see all these young people being killed.
Ну, ціни цьому реально немає. Ну, тобто це великі гроші, дуже великі.
Questi depositi non hanno prezzo, valgono moltissimo denaro. Ecco perché abbiamo bisogno di proteggerli. Quindi, se dobbiamo parlare di un accordo, questo è ciò che vogliono gli americani, facciamo questo accordo. Molte materie prime si trovano in questa regione industriale dell'Ucraina. È un'area molto ricca, vale miliardi.
Дорогі регіон України, і все це мільярди.
Valentina Terullo ha selezionato un paio di passaggi interessanti nelle ultime due ore. Da una parte Donald Trump in una conferenza stampa in cui ne ha dette di parecchie, alcune scioccanti, le abbiamo parlato all'inizio di questo nostro viaggio. E poi un Vlodomir Zelensky che dice qualcosa di altrettanto straordinario, perché mostrandosi aperto a un possibile dialogo dopo aver detto che vuole il cappello di sicurezza di Stati Uniti e Unione Europea, prova a tendere un ramoscello d'olivo a Donald Trump. Chissà se però alla visione così da immobiliarista e così da businessman basta un ramoscello d'olivo. Beh, quel ramoscello d'olivo in realtà è terre rare, litio, uranio, cobalto. Allora, ci sono varie stime, varie statistiche su dove sarebbero, quante sarebbero, il contorno, il perimetro sia della ricchezza che delle quantità di terre rare e minerali fondamentali in Ucraina è ancora tutto da definire, ma evidentemente Zelensky prova a giocarsi una carta fondamentale. A chi non farebbe gola uranio, litio e titanio? Molti di questi però sono proprio nelle terre, nel Donbass, nei territori del Donbass già sotto controllo russo. In più, la maggior parte delle entità e dei siti minerari sono protetti dal segreto di Stato. Buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano, Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, esperta di Russia e non solo. Antonella, ciao, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, sembra un po' un gesto disperato quello di Volodymyr Zelensky. Prima con Alessia Melcangi della Sapienza di Roma parlavamo di come Donald Trump stesse tentando in qualche modo di mercificare il dossier palestinese, cioè renderlo una pura transazione economica. È quello che sta facendo in maniera forse molto astuta Volodymyr Zelensky. Dice: fermi tutti, andiamo pure a trattare, ma ricordatevi che il sottosuolo ucraino è molto molto ricco e fa gola molto molto agli Stati Uniti. Ricordiamo che nella grande competizione tecnologica a livello geopolitico gli Stati Uniti sono indietro rispetto alla filiera intera di tante terre rare, cioè possesso, estrazione, lavorazione, eccetera eccetera. Potrebbe essere un qualcosa di molto molto ghiotto per lo stesso Donald Trump. Abboccherà Antonella Scott? È una mossa astuta o disperata?
Certamente Zelensky ha capito che con Donald Trump è meglio, è più utile parlare di queste cose, parlare di affari, piuttosto che fare appello ai valori democratici, al diritto dell'Ucraina, alla libertà, diciamo i temi che erano più, almeno più evidenti con l'amministrazione precedente. E quindi certamente è molto abile da parte di Zelensky attirare Trump, sollecitarlo su questo fronte. Però appunto, come ricordavi, c'è da dire che la maggior parte di queste, stiamo parlando sia di terre rare che comunque di minerali considerati cruciali per diversi settori industriali, quindi sicuramente al centro degli interessi di Trump, però appunto si trovano o in zone, dato che la maggior parte di questi depositi, la maggior parte, non tutti, però insomma sono in buona parte nella parte orientale dell'Ucraina, che per il 20% del tutto il territorio nazionale è ormai occupata dai russi, oppure si trovano nella regione, per esempio la regione centrale di Dnipropetrovsk, che è diciamo la prossima minacciata sotto la minaccia dell'avanzata russa. Quindi per Zelensky è in qualche modo un coinvolgere gli Stati Uniti sia in uno sviluppo futuro, ma soprattutto anche nel dire aiutateci, perché adesso che abbiamo bisogno di difendere anche queste risorse dall'avanzata dei russi, e non solo, perché poi anche qui abilmente Zelensky ha prospettato il coinvolgimento in questi interessi anche di Iran e Corea del Nord, che potrebbero appunto beneficiare di quello su cui Putin sta mettendo le mani. Il problema appunto è che forse Trump, che non è andato molto nel sottile sul tipo di terre rare, comunque non si sa quanto sia consapevole del fatto che queste terre rare, queste ricchezze sono da liberare prima.
Che sia un astuto tentativo o un disperato tentativo, registriamo un dato: Volodymyr Zelensky inizia a utilizzare lo stesso dizionario, lo stesso lessico di Donald Trump. Anche questo fa parte naturalmente dell'effetto Trump. L'effetto Trump, Antonella Scott, lo ricordo, film del Sole 24 Ore, ci porta anche a che cosa? Al fatto che ha dichiarato ai giornalisti di aver parlato con Vladimir Putin. Il Cremlino in realtà non conferma e non smentisce, e di aver ricevuto diciamo, una sorta di apertura rispetto a un dialogo. Io prima, con una un po' maldestra metafora, parlavo di un tavolo della diplomazia che viene apparecchiato, no? Sicuramente c'è Vladimir Putin a capotavola, ci sarà probabilmente Donald Trump. Forse entrambi non vogliono Volodymyr Zelensky, non vogliono nemmeno l'Europa, e ci arriveremo nell'ultima parte di questa nostra trasmissione, perché questo dal punto di vista strategico per Bruxelles evidentemente è un problema gigantesco. Concordi che ci stiamo avviando all'apparecchiamento di questo tavolo, che inesorabilmente, sia dal punto di vista del terreno, della maturazione politica, di tutto quello che sta accadendo, prima o poi questo tavolo si apparecchia?
Che si possa apparecchiare, sì, sicuramente ci si arriverà probabilmente. Da lì poi continuo a pensare che è molto difficile vedere, passare alla fase successiva, cioè individuare il percorso per arrivare a una composizione. Questa cosa di cui abbiamo parlato sull'interesse di Trump per le terre rare è comunque un ulteriore elemento di confronto, di contrasto, tra lo mette direttamente in conflitto con Putin, e con questo ci sono tantissimi altri elementi. Il primo tra tutti il fatto che malgrado Trump insista su questo, appunto, il progresso di questi preparativi, si sta arrivando, ha parlato con Putin, ma ancora non è ben chiaro quando gli abbia parlato, se si sono parlati direttamente attraverso collaboratori, quante volte, non l'ha voluto dire. Dall'altra parte, ogni volta che Trump fa affermazioni di questo tipo, da Mosca, ed è avvenuto oggi, si ribadisce che certo c'è una grandissima disponibilità a incontrarsi, perché a Putin fa un gran comodo farsi vedere che parla, ormai torna a parlare a livello di grande potenza, sì, con Trump, però ribadendo l'assoluta indisponibilità di Mosca a qualunque compromesso. Quindi la posizione di Mosca, e oggi è stato ribadito dal vice ministro degli esteri Ryabkov, non c'è nessun accordo per contatti ai massimi livelli, ha detto, e comunque si ritorna ai principi per cui che il ministro degli esteri Lavrov ha definito sacri, i principi per cui è stata iniziata questa guerra, cioè la conquista dei territori, che questo 20% dell'Ucraina che hanno in mano, e ribadire la necessità che la NATO stia lontana dall'Ucraina. Su questo Putin non ha ancora dimostrato nessuna disponibilità a un compromesso, e forse anche per questo che, al di là delle parole, segnali di più concreti che si sta arrivando a questo accordo, a questo incontro, ancora non ci sono.
Grazie mille Antonella Scott, ti leggiamo su Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Il rischio in tutto questo è che quell'astuta mossa di Volodymyr Zelensky nel dire occhio che qua è pieno di terre rare, quindi buttateci un occhio, aiutateci, state dalla nostra parte, dicevo, il rischio è che diventi un motivo di ulteriore contrasto e ostativo al dialogo, perché se è vero, come pare che sia vero, che la maggior parte di questi giacimenti sono già nei territori occupati, ma la Russia assolutamente non vorrà cederli, evidentemente questo tavolo negoziale che si sta apparecchiando ha più nodi da sciogliere, cioè è come se avessimo aggiunto un nodo più che aver aggiunto una forbice per tagliare quei nodi. La storia inizia il 3 febbraio scorso, quando Donald Trump dichiara che sarebbe in corso di negoziazione un accordo con l'Ucraina per lo sfruttamento di queste terre rare. Lo sapete, terre rare sono un gruppo di 17 metalli che sono impiegati per produrre magneti necessari alla costruzione delle batterie, veicoli elettrici, cellulari, sistemi missilistici, d'armamento, insomma entrano in tutto quello che è l'high-tech quotidiano e un po' meno quotidiano. Secondo l'Istituto di Geologia Ucraina, che peraltro riceve forti finanziamenti dall'Unione Europea, l'Ucraina possiede giacimenti di terre rare come il neodimio, che è impiegato nelle batterie per veicoli elettrici, nelle turbine eoliche, l'erbio e l'ittrio, che sono impiegati nelle centrali nucleari, nei sistemi laser, oltre al lantanio e cerio. I dettagli sull'entità precisa di questi giacimenti sono protetti dal segreto di Stato. Lo stesso Zelensky ha detto che la Russia occupa la metà dei giacimenti ucraini di terre rare, ma non ci sono soltanto le terre rare, vi dicevo, c'è anche l'uranio, c'è anche il litio, c'è anche il titanio. Un aspetto però di rimente in tutto questo è: non pensate che chiunque possa metterci le mani inizi a estrarre, perché al momento la tecnologia a disposizione degli ucraini e anche i siti minerari sono particolarmente vetusti. Quindi sono sì risorse minerarie, ma prima che si tramutino in materie prime ci vorrà un grandissimo lavoro, e quindi ancora soltanto il tempo ci darà ragione di come evolverà anche questo ulteriore dossier. Ripeto, decidete voi se sarà qualcosa di lubrificante per il tavolo diplomatico o su un ulteriore nodo sul quale i contendenti si andranno a scontrare. Per stare sulla metafora del tavolo, abbiamo detto ci sono due belle poltrone, una a capotavola, una al lato opposto del tavolo. In una c'è Vladimir Putin, dall'altra parte c'è Donald Trump. Vediamo se Volodymyr Zelensky riesce a trovare una sedia o uno sgabello grazie a questo escamotage delle terre rare. Ci doveva essere una sedia, quella dell'Unione Europea, ma forse non c'è. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Mentre virtualmente con il nostro Air Force No One, lo ripeto, il nostro gigantesco aereo stile Iron Maiden che ci permette con la guida di Valerio Bernardi di viaggiare da una capitale all'altra, abbiamo anche ribattezzato quando andiamo nello spazio come potrebbe essere chiamato il nostro vettore, ma stante, anzi ve la lancio lì, se l'aereo di Nessun Luogo Lontano è l'Air Force No One, quale potrebbe essere la stazione orbitante quando parliamo di geopolitica dello spazio? Vi sfido, sui social trovate un nome anche per noi, perché il brainstorming matto e disperatissimo fino adesso non ha avuto un grandissimo esito. Torniamo seri, i vostri messaggi 349-238-6666. In ogni caso con Trump Putin si è rafforzato, scrive un ascoltatore. Questo è il primo concreto risultato di Trump e non è un bel risultato. Qualcuno fa un plauso al grandissimo Trump, altro che, uso un termine poco presidenziale per il presidente ucraino invece. Qualcun altro sulla questione israelo-palestinese, mi permette di dire la mia, Trump sta semplicemente facendo notare che l'accordo due popoli due stati è in piedi da tante decine d'anni ed è ancora risolto, quindi fa una proposta, anche se oscena, è una proposta piuttosto nulla che dire sempre le stesse cose. Insomma, sintetizzo il messaggio dell'ascoltatore: purché se ne parli, spariglie le carte, si torna a parlare della questione israelo-palestinese. Nel frattempo il nostro Air Force No One è atterrato all'aeroporto di Bruxelles, lì dove ci attende Beda Romano, firma e corrispondente del Sole 24 Ore. Ciao Beda, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, ti devo confessare un leggero imbarazzo da parte mia, perché spesso quando parliamo con te dobbiamo valutare un po' il grado di maturità dell'Unione Europea, il grado di partecipazione nei grandi dossier internazionali, il grado di, termine abusatissimo, quasi odioso, di resilienza. Però è vero che mai come in questi giorni l'Europa è davvero sotto pressione. Da una parte sono iniziati i dazi, una politica matta e disperatissima da parte di Donald Trump, ma quello che interessa di più qua a noi, Nessun Luogo Lontano, è che nel tavolo negoziale Russia-Ucraina, dove da una parte c'è Donald Trump, dall'altra parte c'è Vladimir Putin, c'è un Volodymyr Zelensky che scalpita per poter avere un posto a tavola e forse non l'avrà, quello che è certo è che l'Europa viene stromessa da Donald Trump. Ce la farà? Bruxelles dice non possono tagliarci fuori, ma come farà Bruxelles a non farsi tagliare fuori?
Mi sembra un po' la domanda che bisogna porsi in questo frangente. Il presidente americano in questo momento, almeno, poi vedremo più in là, sembra voler fare a meno dell'interlocutore europeo in questa vicenda e vuole discutere apparentemente direttamente con Vladimir Putin, il presidente russo. L'Unione Europea in questo frangente è evidentemente imbarazzata, dice che nulla verrà fatto senza che Kiev sia direttamente coinvolta. Evidentemente però le due grandi superpotenze stanno affrontando il problema da sole e insieme. Per certi versi questa circostanza in realtà conferma una chiave di lettura di questa guerra che è stata accettata fino a un certo punto. Forse questo elemento lo conferma. Questa è una guerra dove il confronto sul terreno è evidentemente fra l'Ucraina e la Russia, Ma in realtà forse dovremmo chiederci se per caso in questi ultimi mesi e in questi ultimi anni il confronto non sia stato in realtà fra gli Stati Uniti e la Russia, nella misura in cui gli americani hanno aiutato l'Ucraina tecnologicamente, finanziariamente e militarmente fin dai primi mesi della guerra nel febbraio del 2022. Oggi a questo punto, mentre si tenta di parlare di pace, proprio le due superpotenze si stanno affrontando in questo momento.
Una sorta di svelamento ex post, quello che ci consegna Beda Romano, firme corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Lo svelamento arriva quando ci si appresta a negoziare veramente, quando il confronto tra le due grandi potenze diventa più possibile e anche più auspicabile da un certo punto di vista. C'è un dato però, che è vero che Trump vuole estromettere l'Europa, ma è lo stesso Zelensky che prova a rimetterla in pista quando dice: attenzione, se ho garanzie di sicurezza da Stati Uniti e da Europa sono pronto a sedermi al tavolo negoziale. Anche perché, andando a vedere i numeri, non è che l'Europa poche decine di miliardi li ha dati in questi anni di aiuti. Attenzione, la risposta piccata di Bruxelles dicendo a Donald Trump: guarda che l'aiuto verso un paese alleato non si mercifica, non è che lo compriamo con le terre rare l'aiuto, noi lo diamo volentieri all'Ucraina per ragioni politiche, ideologiche, eccetera eccetera. Questo è un modo efficace con questo Trump per rientrare al tavolo dei negoziali, dei negoziati e rigiocarsi un ruolo in qualche modo, Beda?
Può essere il tentativo, è difficile da dire in questa circostanza. Il problema è garanzie di sicurezza che Volodymyr Zelensky sta chiedendo. In realtà è difficile per l'Europa dare garanzie di sicurezza, sia perché da un punto di vista militare e di difesa è certamente meno equipaggiata di quanto non lo sia per esempio gli Stati Uniti, primo aspetto, e poi il secondo aspetto: per dare garanzie di sicurezza c'è bisogno di una unanimità dei 27. E in questa circostanza l'unanimità dei 27 è difficile da ottenere. Lo vediamo ogni volta in cui il presidente francese Emmanuel Macron, per esempio, cita la possibilità di inviare dei soldati in Ucraina a guardia di una nuova frontiera, no, tra l'Ucraina e la Russia, e in difesa di un cessate il fuoco. Ebbene, molti paesi sono restii a dare il loro impegno in questa circostanza, perché in parte non hanno uomini da inviare, in parte sono preoccupati dalla loro stessa sicurezza. Insomma, Volodymyr Zelensky tenta evidentemente di avere l'Europa dalla propria, perché non si fida completamente degli Stati Uniti e perché in fondo vuole entrare nell'Unione Europea, e per entrare nell'Unione Europea ha bisogno dell'appoggio dei 27. Il problema è che avere l'appoggio dei 27 nel grande campo della sicurezza non è per nulla facile.
Grazie mille, come sempre, a Beda Romano, firma e corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Un po' di messaggi al 349-238-6666, mentre Valeria Bernardi si è rimessa ai comandi dell'Air Force No One. Lasciamo Bruxelles e torniamo qui in Viale Sarca a Milano. Chi la vorrebbe l'Europa in una trattativa? Perché esiste un'Europa unita in politica estera? E ha ragione, abbraccio lo sconforto dell'ascoltatore. L'Europa non ha mai brillato per una certa... tranne alcuni aspetti, perché sul dossier ucraino si è dimostrata una compattezza forse inaspettata, sul dossier Covid, sul dossier migrazione lasciamo stare, stenderei un velo pietoso, ma tant'è. L'Europa ha l'occasione di diventare grande, di affrancarsi dall'America, e qui c'è l'ottimismo evidentemente che emerge dall'ascoltatore, che prende una situazione come questa, particolarmente nevralgica, particolarmente problematica, e dice: trasformiamola in una gigantesca opportunità. Già in termini diversi, su dossier diversi, i vertici di Bruxelles l'avevano presa in questo modo, dicendo: beh, arrivano i dazi, sapremo dare prova di maturità. Staremo a vedere. Naturalmente venerdì c'è il vertice di Monaco, ribadiamo un po' il nostro scetticismo rispetto agli esiti possibili. Quello che è certo è che si stanno giocando tante carte, alcune un po' più pesanti di altre, e piano piano quel tavolo cui facevamo riferimento si sta apparecchiando. Per il momento ci sono due posti, Donald Trump, Vladimir Putin. Staremo a vedere se Volodymyr Zelensky riesce a trovare almeno lo sgabello, quello di terre rare, e se l'Unione Europea riesce a trovare la poltrona che si meriterebbe. Tempo scaduto, vi ricordo più o meno quello che ci guida, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, e darvi appuntamento, se volete, domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être